insegnamento numero 23, 2010. Dov'è tuo fratello? Carissimi, abbiamo iniziato in modo meraviglioso il nuovo anno di adorazione e il nuovo anno liturgico. Lo abbiamo iniziato con questa festa di Cristo Re, e davanti a noi si stende il tempo di Avvento, che significa il tempo di attesa del ritorno del Signore. E quindi mettiamoci in atteggiamento di preparazione del ritorno del Signore e viviamo questa esperienza straordinaria della cellula di evangelizzazione, che voi sapete bene non è l'ora o l'ora e mezza in cui noi ci troviamo insieme per ascoltare la parola di Dio, lodare il Signore, condividere, ascoltare l'insegnamento, riflettere tra di noi e pregare gli uni per gli altri. Ma l'esperienza dell'evangelizzazione proprio prende forza da questo incontro e soprattutto dall'Eucaristia celebrata insieme la domenica e dall'adorazione. Ma poi l'esperienza dell'evangelizzazione diventa come il respiro quotidiano. Fratelli e sorelle, oggi ci lasciamo sollecitare da questa domanda: dov'è tuo fratello? È una domanda importante in un tempo in cui ognuno di noi è sollecitato da questa mentalità. Ognuno pensa per sé e ciascuno guarda al proprio piccolo orticello, alla propria famiglia, sì e no, perché voi talvolta l'egoismo, l'individualismo ci porta proprio a rinchiuderci in noi stessi, a quasi a volerci difendere dalla complessità della vita e richiuderci in noi stessi, pensino per loro, s'arrangino. Invece, ricordate, all'inizio del libro della Genesi, quando la parola di Dio ci presenta la storia di Caino e Abele, noi sentiamo che c'è questa domanda forte. Quando Caino purtroppo ha portato il fratello Abele in campagna e ha alzato la mano su di lui e l'ha ferito mortalmente, Dio poi gli chiede: dov'è tuo fratello? Dov'è tuo fratello? Ed egli risponde: sono io forse il custode di mio fratello? Ebbene, il Signore ci provoca con questa espressione. Nell'evangelizzazione il primo passo è proprio questo: dov'è tuo fratello? Dov'è la tua sorella? Dov'è il tuo vicino? Il tuo compagno di lavoro? Il tuo amico di scuola, di studi, di sport, di interessi? Dove stanno i tuoi familiari? Dove sono? Ma la risposta facilmente è questa: ma io come posso prendermi cura di tutti loro? Come posso? Eppure il Signore ci provoca. Ci provoca perché ci manda a portare il lieto annuncio. Il lieto annuncio ai fratelli del nostro oikos, cioè le persone della nostra vita di tutti i giorni. Questa parola importante, oikos, è una parola che sta alla base della comprensione dell'evangelizzazione attraverso questo sistema delle cellule parrocchiali. Ci sono gli evangelizzatori che vanno in paesi lontani, ci sono evangelizzatori che si trasferiscono di nazione, ci sono evangelizzatori che si consacrano nella vita religiosa. Tutti voi siete battezzati, e proprio perché battezzati, nell'ambiente dove viviamo, ognuno dove vive è evangelizzatore. Lì il Signore ti ha messo, lì il Signore ti vuole proprio come suo strumento. Dov'è tuo fratello? E noi non possiamo rispondere: ma sono io forse custode di mio fratello? Che mi interessa? Fratelli e sorelle, proprio di fronte a questo individualismo deresponsabilizzante, c'è la parabola che Gesù ci narra quando viene richiesto di spiegare il primo e il secondo comandamento, ama il prossimo tuo, dice come secondo comandamento, ama il prossimo tuo come te stesso. Ebbene, chi è il mio prossimo? È Gesù narra di questo poveraccio che si è imbattuto nei briganti, l'hanno lasciato mezzo morto ai bordi della strada, ed ecco che cosa è capitato. Prima passa uno, un sacerdote, un levita, gente in vista, gente che doveva aver capito le cose, e passano, guardano e si scostano. Poi invece ecco un samaritano, uno che forse era giudicato male, forse che non era, potremmo dire, non un bravo cristiano come noi pretenderemmo oggi. Ecco, i samaritani sapete bene che erano in difficoltà, in contrasto con gli israeliti di buona reputazione, di giusta fede, di perfezione, di appartenenza al popolo di Dio. Erano una specie di bastardi, scusate la parola, ma erano ritenuti così. Eppure questo uomo che cosa fa? Scende dalla sua cavalcatura, appena visto, dice, ne prova compassione, gli si fa vicino, cioè è lui che diventa prossimo di questo qua, e fascia le ferite. Siamo al capitolo 10 di San Luca e al versetto 33 e seguenti, ecco che gli si fa vicino, lo vede, ne prova compassione, si lascia muovere il cuore, e poi, fattosi vicino, gli fascia le ferite, comincia a consolarlo, perché ogni persona ha una ferita, ha un momento, ha una situazione, ha qualche cosa nel cuore che forse la fa soffrire, una croce impiantata. Ebbene, poi dice, lo carica sulla sua cavalcatura, cioè si mette scomodo lui perché questa persona abbia l'aiuto necessario, lo porta alla locanda, lo porta nella cellula, lo porta nella comunità cristiana, e comincia a prendersi cura di lui. E poi ecco che paga anche di persona l'albergatore, dice qui l'Evangelista, riprendendo le parole di Gesù, e dice, prenditi cura di lui, quando ritornerò pagherò tutto al mio ritorno. Ecco, fratelli e sorelle, questa parabola in prima istanza ci parla di Gesù che è sceso dal cielo e ha incontrato noi, non uno, ma un'umanità intera pestata, abbattuta, malconcia dal peccato. E che cosa fa? Ci vede e ha compassione di noi, si fa vicino a noi, è diventato uno di noi, fascia le ferite, le consolazioni che dà il Signore, nessuno le può dare. Avete provato? Chi ha avuto delle prove grosse nella vita lo sa, solo Dio può consolare veramente. I fratelli, le sorelle, le persone care, gli amici, sì, ti stanno vicino, ma non possono colmare nulla. Solo il Signore sa lenire fino in fondo, le fascia le ferite e poi paga di persona. Paga di persona. È Gesù costui. È Gesù che si è fatto prossimo nostro. E a noi dice, anche tu vai e fa lo stesso. Cioè renditi prossimo dei tuoi fratelli. Allora, fratelli e sorelle, un primo passo per prenderci cura dei nostri fratelli, per rispondere a quella provocazione di Dio che chiama Caino e dice dov'è tuo fratello, e non essere anche noi nell'individualismo e nella noncuranza, e prenderci cura dei nostri fratelli, io vi invito a fare la lista dell'oikos. Nel metodo delle cellule è molto importante questo. In preghiera, in adorazione se possibile, o in preghiera nella propria casa, ognuno prende una immaginetta, o il retro di una immaginetta sacra, oppure un foglietto, un cartoncino, ma ecco, e scrive in preghiera, prima pensa, poi prega, e poi dice, Gesù, fammi capire, tra queste persone, tra i miei parenti, tra i miei vicini, tra quelli che io incontro sempre, tra quelli che mi frequentano o che io frequento in questo ambiente, in quell'altro, e che incontro ogni settimana facilmente, qual è quella persona, quelle due, tre, quattro persone, soprattutto che io, che tu mi fai capire che hanno una ferita, e tu mi pizzichi nel cuore perché mi stai dicendo, intervieni, fa qualcosa, testimonia il mio amore, aiutali. E tu scrivi il nome di questi fratelli. E impegnati poi ogni mattina quando preghi, e poi ogni settimana quando fai la tua ora di adorazione, impegnati a ricordarli a Gesù, a pregare per loro. Anche basta in modo semplicissimo: Signore Gesù, manda il tuo spirito d'amore, il tuo spirito di consolazione, il tuo spirito di fede, il tuo spirito di speranza, mandalo su questi fratelli, e cominciate a dire il nome. Sappiate, fratelli e sorelle, che voi fate un servizio straordinario. Il Signore prima o poi vi farà capire, attraverso lo sguardo, l'atteggiamento, le domande, quello che essi vi diranno, che loro, anche se non lo sanno, ma s'accorgono che da te parte un amore che è il primo passo d'amore, che è la preghiera per loro. Perché possano incontrare Gesù, perché possano venire nella cellula, perché possano partecipare alla vita bella della comunità cristiana e rinascere. E tu puoi consolarli, puoi lenire la loro ferita, servirli, aiutarli e sostenerli. Questo è il primissimo passo dell'evangelizzazione, la preghiera per il tuo oikos. Allora, fratelli e sorelle, ecco, concludo questo insegnamento leggendovi quelle parole che San Paolo scrive salutando i cristiani della città di Colossi, in Grecia, i colossesi, e nomina un saluto da parte di un'altra persona. Non è soltanto lui che saluta, ma anche diverse persone. Tra queste dice così: vi saluta Epafra, servo di Cristo Gesù, che è dei vostri, il quale non cessa di lottare per voi nelle sue preghiere. Bellissima questa espressione. Non cessa di lottare per voi nelle sue preghiere. Perché? Perché siate saldi, perfetti e aderenti a tutti i voleri di Dio. Bella questa parola. Tu stai vicino al tuo fratello, il primo passo, poi il Signore ti fa fare anche gli altri passi, mica stai lì fermo. Ma il primo passo è proprio questo. Lotta per il bene, per la fede, per il sostegno dei tuoi fratelli, nella preghiera. E allora, fratelli e sorelle, con costanza la nostra preghiera per l'Oikos. Viviamo bene questo tempo di avvento che ci porta a Natale, che ci porta a riflettere alla venuta continua del Signore. E guardando i fratelli, sappiamo che il Signore ci sta dicendo: va e anche tu, fa lo stesso. La provocazione iniziale è quella del Padre, di Dio Padre, a Caino: dov'è tuo fratello? Non rispondiamo come Caino, ma rispondiamo come Gesù, e facciamo come lui ci ha insegnato. Prendiamoci cura dei fratelli, prima di tutto con la preghiera dell'Oikos. Signore vi benedica, vi faccia moltiplicare con gioia e a lode di Dio le vostre celle.